Capitolo undicesimo. Comincio la vita per conto mio e non mi diverto. Sono ora così esperto del mondo che quasi non so più meravigliarmi di nulla, ma pure mi fa una certa sorpresa pensare che si potesse a quell'età così facilmente abbandonarmi. Ragazzo pieno di intelligenza e dotato di acute facoltà d'osservazione, vivo, ardente, delicato, estremamente sensibile fisicamente e mentalmente, sembra strano che nessuno si scomodasse a muovere un dito per aiutarmi. Ma nessuno si scomodò, ed io diventai, a 10 anni, un piccolo lavorante in servizio della ditta Marston e Grimby. Il magazzino di Marston e Grimby era sulla riva del fiume, giù a Blackfriars. I moderni restauri hanno cambiato la faccia ai luoghi, ma era nell'ultima casa in fondo a una stradetta angusta che si incurvava e discendeva sino al fiume con alcuni scalini all'estremità per chi doveva pigliare una barca. Vecchia e decrepita costruzione, con una banchina propria che si sporgeva sull'acqua quando la marea era alta e nel fango quando la marea era bassa, era tutta quanta invasa letteralmente dai topi. Le stanze coi pannelli scolorati dal sudiciume e dal fumo, forse d'un centinaio d'anni, i pavimenti e le scale in rovina, le strida acute e le mischie dei vecchi topi grigi nei sotterranei e il sudicio e il putridume di quel luogo son nel mio spirito cose non di molti anni fa, ma di questo momento. Mi son tutte presenti innanzi, come nella mala ora che le vidi la prima volta, con la mano tremante in quella del signor Kenyon. Il commercio della ditta Marston e Grimby comprendeva varie specie di traffici, ma il più importante era costituito dalla fornitura di vini e liquori a una certa compagnia di battelli, che non so dove andassero principalmente, ma dei quali alcuni di certo approdavano alle Indie orientali e occidentali. So che un effetto di quel commercio era una gran quantità di bottiglie vuote, che certi uomini e certi ragazzi erano occupati ad esaminare contro luce e, dopo aver messe da parte le incrinate, a risciacquarle e lavarle. Quando non c'erano bottiglie vuote, c'era da incollare le etichette sulle piene, o da ficcare i turaccioli adatti, o da suggellare i turaccioli, o da schierare in cassette le bottiglie coi turaccioli già suggellati. Tutto questo io dovevo fare, e fui uno dei ragazzi così occupati. Ve n'erano 3 o 4 con me. Il mio posto di lavoro fu fissato in un angolo del magazzino, dove il signor Kenyon poteva vedermi, se gli piaceva, di salire sull'ultimo piolo del suo sgabello, attraverso una finestra a fianco del tavolino. Ed ivi fu chiamato, la prima mattina di quella mia nuova vita, che cominciava sotto così favorevoli auspici, il maggiore dei ragazzi perché mi insegnasse il mestiere. Si chiamava Mick Walker e portava un grembiule sbrindellato e un berretto di carta. Mi raccontò che suo padre era battelliere e prendeva parte, con un berretto di velluto, alla processione del Lord Mayor. Mi informò inoltre che noi avevamo come compagno un altro ragazzo e me lo presentò col nome straordinario di Fecola di Patate. Scopersi però che quel nome non gli era stato dato a battesimo, ma appiccicato nel magazzino per il color del suo viso, che era pallido d'un bianco di farina. Il padre di Fecola era barcaiuolo, ma anche pompiere in un gran teatro, dove una giovane parente di Fecola, forse la sorellina, rappresentava i folletti nelle pantomime. Non c'è parola che possa esprimere la mia segreta angoscia nell'ora che mi trovai precipitato fra quella gente. Confrontavo quelli che oramai sarebbero diventati miei compagni d'ogni giorno con quelli della mia infanzia più felice, per non dire con Steerforth, Traddles e gli altri, e sentivo crollar tutte le speranze che avevo vagheggiate di istruirmi e di segnalarmi un giorno. Il sentimento sempre vivo e attivo che oramai non mi rimaneva più alcuna speranza, l'umiliazione che provavo di quella abiezione, la pena che mordeva il mio cuore infantile, la persuasione che di giorno in giorno ciò che avevo imparato e pensato e prediletto e che aveva svegliato la mia fantasia e spronato la mia emulazione si sarebbe dileguato a poco per non ritornar mai più. Tutto questo non si può scrivere. Quante volte Mick Walker s'allontanò nel corso di quella mattina, tante volte mescolai le mie lacrime all'acqua in cui lavavo le bottiglie, singhiozzando come se avessi una incrinatura nel petto che lo mettesse in pericolo di scoppiare. L'orologio del magazzino segnalava 12:30 e tutti si preparavano per andare a desinare quando il signor Kenyon picchiò al finestrino e mi fece cenno di andare da lui. Entrai e mi trovai di fronte a un uomo di media età, tarchiato, in soprabito bruno, con le scarpe nere e calzoni neri attillatissimi, con non più capelli in testa, che era grande e lucidissima di quanti ne abbia un uovo, e con la faccia assai larga che volse tutta su di me. Aveva gli abiti frusti, ma il solino era solenne. Portava certa mazza elegante con un paio di grossi fiocchi gualciti e un occhialetto che gli pendeva dal soprabito. Per eleganza, come seppi dopo, perché di rado lo usava, e quando l'usava non poteva vederci nulla. «Eccolo!» disse il signor Kenyon, accennando a me. «Questi?» disse l'estraneo con un certo strascico di condiscendenza nel tono e una certa aria indescrivibile di compier qualche cosa di grande, che mi fece molta impressione. «È il signorino Copperfield! Come state, signor mio?» Dissi che stavo benissimo, sperando lo stesso di lui. Sapeva il cielo come stavo, ma non essendo nel mio carattere allora di lamentarmi molto, dissi che stavo benissimo come speravo di lui. «Sì», disse lo sconosciuto, «grazie al cielo, benissimo. Ho ricevuto una lettera dal signor Marston che mi domanda di ricevervi in un salotto attiguo alla mia dimora, attualmente vuoto, e che sarà, insomma, appigionato come... Insomma», egli aggiunse con un sorriso e uno slancio di fiducia, «come camera da letto al giovane apprendista che io ho l'onore di...» Ed egli trinciò l'aria con la mano e impresse un giro al mento nel solino. «Questi è il signor Micawber», mi disse il signor Kenyon. «Sì», disse l'altro, «son io». «Il signor Micawber», disse il signor Kenyon, «è conosciuto dal signor Marston. Egli si incarica di cercarci dei clienti e ci passa degli ordini quando ne ha. Il signor Marston gli ha scritto per il tuo alloggio ed egli ti terrà in casa sua». «Il mio indirizzo», disse il signor Micawber, «è Windsor Terrace, City Road». «Ivi ho, insomma», disse il signor Micawber con la stessa aria di condiscendenza e con un nuovo slancio di fiducia, «la mia abitazione». Io gli feci un inchino. «Nel timore», disse il signor Micawber, «che le vostre peregrinazioni in questa metropoli non si siano ancora sufficientemente estese e che possiate sperimentare qualche difficoltà nel penetrare gli arcani della moderna Babilonia in direzione della City Road. Insomma», disse il signor Micawber con un altro slancio di fiducia, «che vi possiate smarrire, sarò lieto di venirvi a prendere questa sera per mettervi in grado di conoscere la strada più corta». Lo ringraziai con tutto il cuore, perché era uno squisito tratto di gentilezza scomodarsi così. «A qualora», disse il signor Micawber, «dovrò io...» «Alle 8 circa», disse il signor Kenyon. «Benissimo», disse il signor Micawber. «Ho l'onore di darvi il buongiorno, signor Kenyon. Non voglio trattenervi più a lungo». Si mise il cappello e uscì con la mazza sotto il braccio, con molta solennità e intonando una arietta sulla soglia del magazzino. Il signor Kenyon mi assunse allora formalmente nel magazzino di Marston e Grimby per fare tutto quel che potevo, per un salario, se ben ricordo, di 6 scellini la settimana. Non son certo se fossero 6 o 7. Inclino a credere, per la mia incertezza al riguardo, che fossero prima 6 e dopo 7. Mi pagò subito una settimana anticipata, di sua tasca, credo, e ne tolse 12 soldi che diede a Fecola perché mi portasse il baule a Windsor Terrace. Benché piccolo, sarebbe stato troppo pesante per le mie spalle. Pagai altri 12 soldi per il mio desinare, che consistette d'una braciola con molta mollica ed un giro impresso alla pompa vicina, e passai l'ora concessa per il pasto a zonzo per le vie. La sera, all'ora stabilita, m'apparve il signor Micawber. Mi lavai le mani alla faccia per far maggior onore alla sua dignità e prendemmo insieme la via di casa, come credo debba ora chiamarla. Il signor Micawber s'occupò di farmi apprendere i nomi delle vie e notare l'aspetto delle case alle cantonate mentre s'andava innanzi, perché potessi dirigermi facilmente la mattina appresso. Arrivati alla sua casa, la quale al pari di lui era frusta, ma come lui anche sfoggiava la maggior pompa possibile, egli mi presentò alla signora Micawber, una donna pallida e appassita, non più giovane, che sedeva nel salotto. Il primo piano era assolutamente sfornito di mobili e aveva le tendine abbassate per gli occhi dei vicini, con un bambino al petto. Il bambino era uno di 2 gemelli E posso dire qui che non una volta nel tempo della mia dimora colà mi accadde di vedere entrambi i gemelli distaccati contemporaneamente dalla signora Micawber. Uno era sempre occupato a sorbire un rinfresco. V'erano altri due bambini, il signorino Micawber di circa 4 anni e la signorina Micawber di circa 3. Questi e una servetta di color bruno che aveva il vizio di sbuffar col naso come i cavalli e mi informò dopo mezz'ora che era orfana ed era uscita dal vicino ospizio di San Luca, completavano la famiglia. La mia camera era di sopra, al di dietro, piccola, molto poveramente arredata e parata di certa carta che rappresentava alla mia immaginazione infantile una gran quantità di ciambelle azzurre. «Non pensavo mai», disse la signora Micawber dopo esser salita su, gemello e tutto, a mostrarmi la camera e sedendosi per riprendere fiato. «Non pensavo mai, prima di maritarmi, quando ero con papà e mamma, che un giorno avrei dovuto appigionare delle camere in casa mia. Ma mio marito è adesso in condizioni difficili e ogni considerazione del nostro sentimento intimo si deve far tacere». Io dissi: «Sì, signora». «Proprio ora le difficoltà in cui si dibatte mio marito sono enormi e non so se gli sarà possibile superarle. Quando ero a casa mia con papà e mamma avrei difficilmente capito che significasse difficoltà nel senso in cui ora l'adopero, ma esperienza ci insegna, come usava dire papà». Non ricordo bene se mi dicesse che il signor Micawber era ex ufficiale o impiegato della Marina, o se me lo immaginassi io. So soltanto che ora io credo, senza saper perché, che egli una volta fosse in Marina. Allora era piazzista per varie ditte, ma temo che si desse poco o nulla da fare. «Se i creditori di mio marito non gli daranno del tempo», disse la signora Micawber, «dovranno subirne le conseguenze. E più presto sarà, meglio sarà. Non si può cavar sangue da una pietra, né si può aver nessun acconto da mio marito, per non dir nulla delle spese di giustizia che ci vorranno». Veramente non so se la mia indipendenza precoce illudesse la signora Micawber sul conto della mia età, o se fosse così piena dell'argomento che ne avrebbe parlato persino ai gemelli, se non avesse trovato altri con cui discorrerne. Ma cominciò con questa antifona e con essa seguitò tutto il tempo che stetti con lei. «Povera signora Micawber, mi disse che aveva tentato anche lei di darsi da fare, e certamente aveva tentato. Il centro dell'uscio di strada era completamente coperto da una lastra d'ottone, sulla quale era inciso «Istituto pensione per signorine della signora Micawber». Ma non seppi che si fosse mai presentata a quella scuola qualche signorina, o che si presentasse mai, o che si proponesse mai di presentarsi, o che nell'istituto si fosse fatta la minima preparazione per riceverla. I soli visitatori dei quali seppi o udì erano creditori. Arrivavano a tutte le ore e alcuni erano assolutamente feroci. Certo tipo dalla faccia sporca, credo fosse un calzolaio, soleva piantarsi all'ingresso la mattina prima delle 7 e gridare su al signor Micawber: «Tu non sei ancora uscito, sai? Pagami, su! Non ti nascondere, sai? È una vigliaccheria! Io non sarei vigliacco se fossi in te! Vuoi o non vuoi pagarmi? Senti, sì o no? Pagami, su!» Non ricevendo alcuna risposta a questi insulti, egli arrivava, in un trasporto d'ira, fino alle parole «truffatori» e «ladri». Ma rimanendo anche quelle senza effetto, a volte si lasciava andare all'estremità di traversare la strada e di andare a urlare sotto le finestre del secondo piano, dove sapeva che era la camera da letto del signor Micawber. In quei casi il signor Micawber si mostrava invaso da un affanno e una disperazione tale da accennare, come vidi una volta accorrendo a un grido della moglie, di portarsi il rasoio alla gola. Ma mezz'ora dopo era occupato a pulirsi le scarpe con somma accuratezza, per quindi uscire a passeggio canticchiando un'arietta con la maggiore dignità possibile. La signora Micawber era precisamente della stessa elasticità. La vidi una volta alle 3 del pomeriggio cadere in deliquio innanzi all'esattore delle imposte e alle 4 mangiare costolette d'agnello panate e bere la birra, il tutto pagato con un pegno di 2 cucchiaini da tè. Una volta, tornando a casa più presto del solito, alle 6, dopo che era stato eseguito un sequestro in casa, la trovai distesa sul pavimento, naturalmente con un gemello, svenuta accanto al caminetto con la chioma scarmigliata. ma non la vidi mai più allegra di quella sera su una costoletta di vitello, innanzi al fuoco della cucina, nell'atto di parlarmi del papà e della mamma e degli ospiti che essi solevano invitare. In quella casa e con quella famiglia io passavo le mie ore di riposo. Provvedevo da me con un pane da 2 soldi e 2 soldi di latte alla mia colazione. Per la cena, quando tornavo a casa la sera, tenevo un altro panino e un pezzetto di cacio in uno scaffale speciale d'una credenza speciale. Tutto questo, so bene, faceva un bel buco nei miei 6 o 7 scellini, e stavo nel magazzino tutto il giorno e dovevo mantenermi con quel denaro tutta la settimana. Dal lunedì fino alla sera del sabato non avevo un avvertimento, un conforto, un aiuto, un ausilio di nessuna specie da nessuno che io ricordi, come è vero che confido d'avere il perdono del cielo. Ero così piccino e inesperto e incapace, come poteva essere altrimenti, d'assumermi la cura di me stesso, che non di rado la mattina, recandomi da Marston e Grimby, non potevo resistere all'attrattiva delle torte e dei dolci messi fuori a metà prezzo nelle mostre dei pasticceri, e spendevo là entro il denaro messo in serbo per il desinare. Allora me ne stavo senza desinare, o compravo un panino o una fetta di budino. Ricordo 2 spacci di budino e andavo dall'uno o dall'altro, secondo le mie finanze. Uno era in un cortile vicino alla chiesa di San Martino, dietro la chiesa. Ora di esso non c'è più traccia. Ivi il budino era fatto di ottima uva passa ed era veramente un budino speciale, ma si vendeva caro e per 4 soldi non se ne aveva più di 2 soldi di budino ordinario. Uno spaccio buono per quest'ultimo era nello Strand, in un punto che di poi è stato rifabbricato. Era un budino pesante e molle, con grossi acini d'uva appiattiti, disseminati a gran distanza l'uno dall'altro. Era caldo che scottava all'ora del mio desinare, del quale molte volte formò l'unico piatto. Quando desinavo regolarmente e bene, compravo della cervellata e un pane da 2 soldi, o un piatto di 8 soldi di carne da un rosticciere, o un pezzo di pane e cacio e un bicchiere di birra da una povera trattoria di fronte al nostro magazzino, chiamata Il Leone, o Il Leone e qualche altra cosa che ho dimenticato. Una volta ricordo di essere entrato, col mio pane sotto il braccio, me l'ero portato di casa la mattina, avvolto in un foglio di carta a mo' di un libro, in un ristorante di Drury Lane, famoso per il bove alla moda, ed aver ordinato mezza porzione di quella leccornia per mangiarla col mio pane. Che pensasse il cameriere di quella strana piccola apparizione entrata lì così soletta, non so, ma lo vedo ancora in questo istante fissarmi mentre mangiavo e convocar l'altro cameriere a godersi lo spettacolo. Lasciai un soldo per lui e vorrei che non l'avesse accettato. Mi sembra che avessimo mezz'ora di tempo per il tè. Quando avevo abbastanza denaro solevo comprare mezza pinta di caffè belle fatto e una fetta di pane imburrato. Quando non ne avevo, andavo a guardare una bottega di cacciagione in Fleet Street o facevo una passeggiata, talvolta fino al mercato di Covent Garden, per contemplare estasiato gli ananassi. Mi piaceva di gironzare intorno alla Delphi, perché era un luogo misterioso con tutti quegli archi di fronte a un caffeuccio sul fiume, che aveva davanti uno spiazzo dove ballavano alcuni scaricatori di carbone, e per guardarli mi sedetti su una panca. Chissà che pensarono di me. Ero così fanciullo e così minuscolo che quando entravo nella sala di vendita di qualche caffè, per me nuovo, a bere un bicchiere di birra per mandar giù ciò che avevo mangiato a desinare, si esitava a darmelo. Una sera d'afa opprimente entrai, ricordo, nella sala di vendita di un caffè e dissi al padrone: «Quanto costa un bicchiere della migliore, ma veramente della migliore birra che avete?» Perché si trattava d'una speciale ricorrenza, non so quale, forse era il mio genetriaco. 5 soldi, disse il padrone, è il prezzo della birra migliore. Allora, dissi io porgendo il denaro, datemene un bicchiere per piacere, ma con molta spuma, vi raccomando. In risposta il padrone mi squadrò di sul banco, dalla testa ai piedi, e sulla faccia gli apparve uno strano sorriso. E invece d'andare a spillare la birra, guardò oltre il tramezzo e disse qualche cosa alla moglie, la quale si levò col suo lavoro in mano e si mise anche lei a contemplarmi. Veggo ancora la scena. Il padrone in maniche di camicia che s'appoggia all'apertura del banco, la moglie che guarda di sulla mezza porticina, e io un po' confuso che guardo entrambi dall'altro lato del tramezzo. Essi mi fecero tante domande, come mi chiamassi, quanti anni avessi, dove abitassi, come fossi occupato e come fossi capitato lì dentro. Alle quali domande, per non compromettere nessuno, diedi, inventandole, credo, appropriate risposte. Mi servirono la birra, ma non credo fosse la migliore, e la moglie del padrone, aprendo la porticina e chinandosi su di me, mi restituì il denaro e mi diede un bacio che era mezzo d'ammirazione e mezzo di compassione, e caldo, credo, di molta tenerezza femminile. So di non esagerare, inconsapevolmente e involontariamente, la insufficienza dei miei mezzi o le difficoltà della mia vita. So che se allora mi veniva dato dal signor Kenyon uno scellino, io lo spendevo in un desinare o in un tè. So che lavoravo da mattina a sera, mal vestito, tra gente volgare. So che erravo per le vie, male e insufficientemente nutrito. So che senza la misericordia divina sarei potuto diventare, in tale abbandono, un piccolo vagabondo o un ladruncolo. Pure, da Marston e Grimby, cercavo di mantenermi in un certo grado di dignità. Il signor Kenyon faceva ciò che poteva fare una persona come lui indifferente e molto occupata verso quel ragazzo in balia di se stesso, per trattarmi come uno di diversa condizione dagli altri. Ma d'altra parte io non dicevo mai a nessuno lì dentro come mi ci trovassi e non accennavo minimamente d'esser dolente di trovarmici. Che in segreto soffrissi e in maniera atroce nessuno sapeva. Quanto io soffrissi, l'ho già detto, non m'è possibile descriverlo. Ma tacevo e lavoravo. Avevo compreso fin dal principio che se non fossi riuscito a fare il mio lavoro come gli altri, non sarei sfuggito ai motteggi e al dispregio degli altri. Presto divenni rapido e abile almeno quanto il più rapido e abile di tutti gli altri ragazzi. Benché in perfetta familiarità con loro, la mia condotta e i miei modi erano tali da lasciare una certa distanza fra noi. Essi e gli operai lì dentro parlavano di me come del piccolo signorino o del ragazzo del Suffolk. Certo Gregory, il capo degli imballatori, e un certo Tip, che faceva il vetturale e portava una giacca rossa, solevano a volte chiamarmi Davide. Ma per lo più, ricordo, nei momenti confidenziali, quando m'ero sforzato di divertirli durante il lavoro con qualche strascico delle mie vecchie letture, le quali stavano quasi uscendomi di mente. Fecola di patate una volta si levò indispettito, ribellandosi contro quella certa considerazione che mi s'accordava, ma Mick Walker lo mise subito a posto. Credevo assolutamente disperata la mia riscossa da quella specie di esistenza e rinunciai a pensarci. Neppure per un'ora, certo, mi ci sentii riconciliato e continuavo a soffrirne crudelissimamente, ma la sopportavo. E a Peggotty, un po' per amor suo, un po' per vergogna, in nessuna lettera, benché ce ne scrivessimo molte, rivelai la verità. Le difficoltà del signor Micawber aggiungevano qualcosa alle mie angosce individuali. Nella mia condizione di abbandono m'ero alleato strettamente alla sua famiglia e solevo vagare rimuginando i calcoli fantastici e laboriosi della signora Micawber per uscir di imbarazzo e un usto del peso dei debiti del signor Micawber. La sera del sabato, giorno di gran festa per me, un po' perché era una gran cosa andare a casa con 6 o 7 scellini in tasca, contemplando le vetrine dei negozi e pensando a che cosa si potesse comprare con una somma come quella, e un po' perché si usciva più presto dal magazzino, la signora Micawber soleva farmi le più strazianti confidenze, senza pregiudizio della mattina della domenica, quando mi versavo la porzione di tè o di caffè comprata la sera in un vasetto per la barba e facevo colazione tardi. Non era insolito per il signor Micawber mettersi a singhiozzare violentemente al principio di una di quelle conversazioni della sera del sabato, e poi cantare una canzonetta allegra prima d'andare a letto. Una sera lo vidi arrivare a cena tra un fiotto di lacrime, dichiarando che non gli rimaneva altro che la prigione, e poi andare a letto calcolando la spesa occorrente per aprire un balcone in un muro nel caso che la carta si voltasse, come era solito esprimersi. Nonostante la disparità degli anni, una strana eguaglianza amichevole, originata forse dalle nostre condizioni rispettive, andò formandosi fra quella gente e me. Ma non mi permisi mai d'accettar di mangiare con loro e a loro spese, informato com'ero delle loro cattive relazioni col macellaio e col fornaio, e che spesso non ne avevano d'avanzo per sé, finché la signora Micawber non mi accordò tutta la sua confidenza. Ecco che mi disse una sera. «Copperfield», disse la signora Micawber, «io non ti tratto come un estraneo, e perciò non esito a dirti che le difficoltà di mio marito sono giunte alla crisi. Quell'annunzio mi addolorò profondamente e guardai con la massima simpatia gli occhi arrossati della signora Micawber. «Ecco un pezzetto di formaggio olandese che non si confà ai bisogni di una giovane famiglia», disse la signora Micawber. «E nella credenza non c'è più un boccone d'altro. Ero solita di parlare della credenza quando ero a casa mia con papà e mamma e uso le parole senza pensarci. Ciò che voglio dire è che in casa non c'è nulla da mangiare». «Giusto cielo!» dissi con molta commozione. Avevo 2 o 3 scellini del denaro della settimana in tasca, ne arguisco che questa conversazione si doveva svolgere una sera di mercoledì, e li cavai sollecito e con sentita commozione pregai la signora Micawber di accettarli in prestito. Ma la signora, baciandomi e facendomeli rimettere in tasca, rispose che non c'era da pensarci neanche. «No, mio caro Copperfield!» disse. «Neppur per ombra! Ma tu hai una discrezione superiore all'età tua, e puoi farmi un altro favore, se vuoi, che accetterò con gratitudine». Pregai la signora Micawber di dirlo. «Ho impegnato io stessa l'argenteria», disse la signora Micawber. «6 cucchiaini da tè, 2 saliere, 1 paio di mollette. Ma per i gemelli m'è difficilissimo muovermi, e poi, coi ricordi di papà e mamma, queste escursioni mi sono penosissime. Ho ancora dei piccoli oggetti di cui posso disporre. I sentimenti di mio marito non gli permettono di disporne. E Clickett, era la ragazza uscita dall'ospizio, volgare com'è si prenderebbe delle libertà se le dessimo un incarico di tanta fiducia. Copperfield, ti potrei chiedere...» Avevo compreso il desiderio della signora Micawber e la pregai di disporre di me a suo piacere. Quella stessa sera cominciai a portare gli oggetti meno ingombranti e uscii per simili escursioni quasi ogni mattina prima di recarmi da Marston e Grimby. Il signor Micawber aveva pochi libri in uno scaffale che chiamava la biblioteca, e prima se ne andarono via i libri. Li portai a uno a una banchetta della City Road. Una parte di questa strada, vicino a casa, era tutta un'esposizione di banchette di libri e di botteghe di uccelli, e li vendevo per qualunque prezzo. Il padrone di quella banchetta, che abitava in una casuccia lì dentro, era Brillo tutte le sere e veniva fragorosamente sgridato dalla moglie tutte le mattine. Più di una volta, recandomi in casa sua presto, mi dava udienza in un canapè a letto, con un occhio nero e una ferita in fronte, testimoni degli eccessi della vigilia. Temo che egli fosse di natura litigiosa sotto i fumi del vino, sforzandosi, con la mano che gli tremava, di trovare gli scellini occorrenti in questa o quella tasca degli abiti sparsi sul pavimento, mentre la moglie, con un bambino in braccio e le calcagna fuori delle scarpe, non cessava un momento di strillare, rimproverandogli la sua vergogna. A volte aveva perduto il denaro e mi pregava di ritornare più tardi, ma la moglie ne aveva sempre un po', glielo aveva tolto forse mentre era ubriaco, e sulle scale, in segreto, discendendo insieme con me, concludeva il contratto. Fui presto noto anche dove si accettavano in pegno gli oggetti. Il signore, che pareva il capufficio e stava dietro il banco, mi prese in gran considerazione e spesso, ricordo, mi chiedeva di declinargli all'orecchio un nome latino o un aggettivo o coniugare un verbo mentre si occupava del mio contratto. Dopo tutte queste gite, la signora Micawber faceva una piccola festa, che in generale era una cena, e quei pasti, non li ho dimenticati, erano d'una squisitezza particolare. Finalmente le difficoltà del signor Micawber giunsero alla crisi, e una mattina egli fu arrestato e condotto nella prigione di King's Bench nel Borough. Egli mi disse, uscendo di casa, che su lui allora era tramontato il dio del giorno, e in realtà credetti che il suo cuore fosse infranto e il mio col suo, ma seppi, dopo, che prima di mezzogiorno egli era stato visto giocare un'animata partita ai birilli. La prima domenica, dopo che egli era stato condotto in prigione, dovevo andare a trovarlo e desinar con lui. Dovevo domandar della via fino a tal punto, e un po' prima di quel punto avrei visto un altro punto, e un po' prima di questo avrei visto un cortile che dovevo attraversare e andar dritto innanzi finché non avessi visto un carceriere. E così feci. E quando finalmente vidi un carceriere, povero piccino che m'ero, pensando che allorché Roderick Random era in una prigione per debiti, egli vi aveva visto un uomo che non aveva addosso che il brandello di un tappeto vecchio, il carceriere si dileguò dai miei occhi annebbiati e dal mio cuore saltellante. Il signor Micawber m'aspettava accanto al cancello e mi condusse nella sua camera al penultimo piano e si mise a piangere. Egli solennemente mi scongiurò, ricordo, di apprendere da lui, di trarre un insegnamento dal suo fato, osservando che chi ha 20 sterline all'anno di rendita e spende 19 sterline, 19 scellini e 6 pence è felice, ma che invece è da compiangere se ne spende 21. Dopodiché mi chiese uno scellino in prestito per la birra, mi fece un buono per la stessa somma sulla cassa della signora Micawber, mise da parte il fazzoletto e si rasserenò. Ci sedemmo innanzi al fuoco che aveva due mattoni sotto l'inferriata arrugginita, da un lato e dall'altro, per non consumare troppo carbone. Ed ecco un altro debitore, che divideva la camera del signor Micawber, ritornare dal forno col cosciotto castrato, che doveva formare il nostro pasto in comune. Poi io fui inviato alla camera di sopra, dal capitano Hopkins, coi saluti del signor Micawber, per dire che io ero il suo giovane amico e domandare al capitano Hopkins di prestarmi per gentilezza un coltello e una forchetta. Il capitano Hopkins mi prestò il coltello e la forchetta coi suoi saluti al signor Micawber. Vi era una signora molto sudicia in quella cameretta e due ragazze pallide, le figliuole, con delle chiome scarmigliate in modo repugnante. Pensai che fosse meglio farsi prestare il coltello e la forchetta del capitano Hopkins che il pettine del capitano Hopkins, il quale era anche lui nel peggiore arnese, con delle fedine enormi e un decrepito soprabito bruno, che non copriva nessun altro indumento. Vidi il suo letto arrotolato in un angolo, e tutti i piatti e i tondi e i vasi che possedeva su una mensoletta, e indovinai, Dio sa come, che benché le due ragazze con le chiome scarmigliate in modo repugnante fossero figlie del capitano Hopkins, la signora sudicia non era maritata al capitano Hopkins. La mia timida sosta su quella soglia non occupò più d'un paio di minuti al massimo, ma ridiscesi così sicuro delle cognizioni che avevo appreso come d'avere in mano il coltello e la forchetta. Dopotutto, nel desinare vi fu qualche cosa di piacevolmente zingaresco. Nel pomeriggio riportai subito la forchetta e il coltello al capitano Hopkins e tornai a casa a confortare, col racconto della mia visita, la signora Micawber, che svenne quando mi vide entrare e fece uno zabaione dopo per consolar me e se stessa durante la narrazione. Non so che via si seguisse per vendere i mobili e tirare innanzi la famiglia, o chi li vendesse, certo non fui io, venduti però furono e portati via in un furgone, meno il letto, poche sedie e la tavola di cucina. Con questi arredi ci accampammo, per così dire, in due camere della casa nuda di Windsor Terrace, la signora Micawber, i figli, l'orfana e io. E in quelle stavamo la notte e il giorno. Non ho un'idea esatta del termine, ma mi sembra per molto tempo. Finalmente la signora Micawber si risolse di trasferirsi nella prigione, dove il signor Micawber aveva potuto avere una camera per sé solo. Così portai la chiave dell'appartamento al padrone di casa, che fu felice di rivederla, e i letti furono mandati nella prigione di King's Bench, tranne il mio, per il quale fu presa a pigione una stanzina fuori le mura, ma in vicinanza di quell'istituto, con gran mia soddisfazione, giacché fra i Micawber e me c'era già troppa consuetudine e troppi vincoli di infelicità per poterci separare senza rimpianto. Per l'orfana fu parimenti provveduto con poca spesa nello stesso vicinato. La mia cameretta era una specie di soffitta col tetto in pendio, donde si godeva la vista d'un gran cantiere di legname. Quando ne presi possesso, pensando che le difficoltà del signor Micawber erano giunte finalmente alla crisi, mi parve assolutamente un piccolo Eden. Lavoravo nel magazzino di Marston e Grimby sempre allo stesso modo, con gli stessi compagni e con lo stesso senso di immeritata abiezione provato fin dall'inizio. Ma non mai, fortunatamente per me, certo, feci una sola conoscenza o parlai a nessuno fra i molti ragazzi che incontravo nell'andare e venire dal magazzino e nell'errare per le vie vicine all'ora del desinare. Menavo la stessa vita segretamente infelice, ma sempre allo stesso modo solitaria e indipendente. I soli mutamenti che ricordo furono, in primo luogo, che ero sempre più male in arnese, e secondo, che mi sentivo ormai libero dal carico dei pensieri del signore e della signora Micawber, perché alcuni amici e parenti avevano promesso di aiutarli in quel frangente, ed essi se la passavano molto meglio in prigione che fuori, da parecchio tempo. Usai poi di far colazione con loro, in virtù d'un accordo i cui particolari mi sfuggono, Non ricordo più neppure a che ora s'aprissero i cancelli la mattina per lasciarmi entrare, ma so che spesso ero in piedi alle 6 e che nell'intervallo attendevo di preferenza sul vecchio London Bridge, dove mi sedevo in una delle nicchie di pietra a osservare la gente che passava, o a guardare oltre il parapetto il sole che splendeva sull'acqua e illuminava la fiamma d'oro sulla cima del monumento. L'orfana spesso mi raggiungeva colà per sentir narrare da me storie sbalorditive delle banchine e della torre, delle quali storie non so dir altro che credo che le credessi anch'io. Nella serata ritornavo alla prigione e passeggiavo su e giù sulla spianata col signor Micawber e giocavo alle carte con la signora Micawber e sentivo da lei narrare le memorie del papà e della mamma. Non sono in grado di dire se il signor Marston sapesse dove ero. Nel magazzino Marston e Grimby io non lo dissi mai. Gli affari del signor Micawber, benché avessero superato la crisi, erano intricatissimi a cagione d'un certo patto del quale sentivo parlare e che immagino ora fosse un accordo anteriore coi suoi creditori, benché allora non comprendessi granché di che si trattasse e lo confondessi con certe pergamene diaboliche delle quali si diceva una volta si trafficasse molto in Germania. Finalmente parve che il documento si fosse perduto, non so come. Ad ogni modo cessò di essere l'ostacolo insormontabile che aveva fino allora rappresentato, e la signora Micawber mi annunziò che la sua famiglia aveva deciso che il signor Micawber dovesse domandare la scarcerazione in virtù della legge sui debitori insolvibili e che egli sarebbe stato messo in libertà, ella sperava, tra 6 settimane circa. «E poi», disse il signor Micawber che era presente, «non ho più alcun dubbio che comincerò, grazie al cielo, a indovinare le mire del prossimo e a vivere in modo assolutamente diverso se, insomma, si volterà la carta». Per mettersi in grado di profittare dell'avvenire, ricordo che il signor Micawber, in quei giorni, componeva una petizione alla Camera dei Comuni, chiedendo un emendamento alla legge dell'imprigionamento per debiti. Trascrivo questo episodio perché è un esempio della mia maniera d'adattare i miei vecchi ricordi alla mia novella vita e di comporre, per semplice mio diletto, storie d'uomini e di donne. E perché si vega come i principali tratti del carattere che io inconsapevolmente svilupperò, credo, nello scrivere la mia vita, s'andassero in me gradatamente formando. In prigione v'era un circolo nel quale il signor Micawber, come gentiluomo, era una grande autorità. Il signor Micawber aveva partecipato a questa sua idea della petizione e il circolo l'aveva approvata con entusiasmo. Quindi il signor Micawber, che era un cuor d'oro ed una attività straordinaria in tutto ciò che non riguardava direttamente la sua professione e non mai più beato di quando poteva occuparsi di cose che non gli potevano dare alcun profitto, si mise a lavorare alla petizione, la bozzò, la ricopiò con una bellissima scrittura su un immenso foglio di carta, la distese sul tavolino e fissò un'ora per tutto il circolo e per tutti i prigionieri che volessero andare in camera sua a firmarla. Quando seppi della cerimonia imminente, ero in tanta ansia di vederli arrivare tutti, l'uno dopo l'altro, benché li conoscessi la maggior parte e io fossi da loro conosciuto, che chiesi un congedo d'un'ora da Marston e Grimby e andai a mettermi in osservazione in un angolo. Tanti dei principali membri del circolo, che potevano entrare nella stanza senza riempirla, circondavano il signor Micawber di fronte alla petizione, mentre il mio vecchio amico capitano Hopkins, che s'era levato per fare onore a quella solennità, le stava dappresso per leggerla a quanti non ne conoscevano il contenuto. La porta fu spalancata e tutta la popolazione cominciò a entrare in una lunga fila. Parecchi aspettavano di fuori mentre uno entrava, apponeva la firma e usciva. A ciascuno, l'uno dopo l'altro, il capitano Hopkins diceva: «L'avete letta?» «No». «Vi spiacerebbe di sentirla leggere?» Se si mostrava la minima inclinazione a sentirla, il capitano Hopkins la leggeva con voce alta e sonora, parola per parola. Il capitano l'avrebbe letta 20.000 volte se 20.000 persone a una avessero voluto sentirla. Ricordo l'enfasi di soddisfazione che gli dava a simili frasi come «I rappresentanti del popolo raccolti in Parlamento», «I petenti perciò si presentano umilmente alla vostra onorevole Camera», «Gli sfortunati sudditi della vostra graziosa maestà», come se le parole fossero qualche cosa di sensibile in bocca e deliziose al palato. Il signor Micawber, intanto, ascoltava con un po' della vanità d'un autore e contemplava, senza severità, le inferriate del muro di fronte. Mentre io andavo su e giù tutti i giorni, fra Southwark e Blackfriars, ed erravo all'ora del desinare nelle viuzze anguste ed oscure, le cui pietre erano logorate dai miei passi infantili, mi domandavo quanti di quei prigionieri mancassero in quella folla che soleva di nuovo sfilarmi nel pensiero all'eco della voce del capitano Hopkins. Quando il mio spirito ritorna al segreto martirio della mia infanzia, mi meraviglio di vedere i romanzi che inventavo allora su persone di quella risma avvolgere come una nebbia fantastica dei fatti precisi e reali. Quando ripasso per quelle vie, non mi stupisco se compiangendomi mi rivego andare innanzi, romanzesco e innocente ragazzo che compone il suo mondo immaginario con simili prove dolorose e lembi di miseria umana.